pensato per illustrare come appunto in realtà alcuni temi siano diventati un tema urgente non solo a una scala locale, ma a una scala globale, e come in qualche modo ci si sia dati una modalità di intervenire su questioni che vanno di là dei confini degli stati, delle regioni, eccetera. Non è che le convenzioni internazionali siano gli unici accordi fra stati per questioni che interessano più paesi. In realtà ci sono degli esempi di accordi fra paesi come Francia, Inghilterra e Belgio, per esempio, sullo sfruttamento di alcuni campi di ostriche nel Mare del Nord già del 600. Ci sono accordi sullo sfruttamento delle aree di caccia alla balena già alla fine del XVII, in particolare del XVIII secolo. Quindi non è che siano, però le convenzioni internazionali hanno anche una loro logica giuridica che è riassunta brevemente in quel cappello lì, e hanno preso una forte consistenza ovviamente dopo la creazione della Società delle Nazioni o ONU. Infatti, come vedete, le convenzioni sono tutte successive alla nascita dell'ONU. Ne ho citate alcune. Scusa? La ratifica è l'accoglimento delle disposizioni previste dall'accordo nella legislazione nazionale.
Cioè non tutti gli stati prevedono la
stato per stato, certo, va bene. In Italia c'è la ratifica, che vuol dire un'approvazione del Parlamento, però il modello dell'approvazione delle istituzioni di livello nazionale di una norma internazionale è comunque una modalità, questo stesso principio adottato per le direttive europee, che sono leggi e che anche queste devono essere ratificate in ogni Stato membro, comportano addirittura l'irrogazione di sanzioni qualora non vengano ratificate
però le direttive sono obbligatoriamente convertite, perché l'ordinamento europeo è un ordinamento sovranazionale, sì. Le convenzioni, per quanto sono state fatte, si possono necessariamente ratificare poi la conclusione della convenzione.
Se non lo ratificano,
allora la direttiva, se non la convertiamo in legge, stanno funzionando.
Sono due.
Di fatto, se tu non ratifichi una convenzione, non partecipi alla convenzione. Comunque, qui ci sono queste convenzioni che sono piuttosto importanti. WCH per World Common Heritage è molto interessante, è una convenzione gestita dall'UNESCO ed è quella che riguarda la designazione di siti appartenenti al patrimonio dell'umanità. Credo che Venezia sia uno di questi, c'è la città del Vaticano, ma ci sono anche ambienti naturali come l'Intera Val d'Orcia per esempio la riserva di, come si chiama? Ci sono ambienti naturali, riserve, eccetera. È abbastanza interessante perché viene anche, tra l'altro, subito dopo, come vedete nella cronologia, la Convenzione di Ramsar, che è di fatto la prima convenzione che, oltre a darsi delle regole per conservare una specifica questione, in questo caso le zone umide di importanza internazionale, individua un meccanismo di designazione delle zone, cioè la convenzione di Ramsar, che appunto non ha in sé la designazione delle zone da conservare, affida a successivi atti diciamo prodotti dagli stati che hanno sottoscritto la convenzione la designazione delle aree. La stessa cosa fa World Common Heritage, che appunto stabilisce criteri generali per la designazione di siti. Dopo questa, diciamo così, innovazione, anche la Convenzione di Bonn produce effetti analoghi, e anche la Convenzione di Berna. Convenzione di Bonn e Convenzione di Berna sono due convenzioni di particolare interesse, perché sono le due convenzioni da cui derivano rispettivamente la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat, che sono di fatto le norme della Comunità Europea. Perché? Perché la Convenzione di Bonn è la prima convenzione che è stata sottoscritta dall'Unione Europea, cioè non è stata sottoscritta solo dagli Stati membri dell'Unione Europea, ma dall'Unione Europea in quanto tale. Perché la protezione delle specie di avifauna migratoria, perché è una materia di competenza della Commissione.
Sono le aree IBA poi?
IBA, sì, dopo, sono, dopo diventano no, le aree IBA sì, con la direttiva Uccelli.
Invece gli altri tematici non sono competenza della Commissione.
No, la Convenzione di Berna sì, Washington credo che non sia stata però sottoscritta dall'Unione Europea, evidentemente l'Unione Europea non aveva ancora prodotto questo tipo di approccio, neanche World Common Heritage e neanche Ramsar. Queste per esempio sono, adesso la cartina non si vede tanto bene, ma per dire la lista delle aree, diciamo così, designate in Italia in virtù della Convenzione di Ramsar. Sono soprattutto aree, diciamo, umide, costiere, dove...
Ci sono tutti gli stagni della
Sardegna. Sì, non c'è uno stagno, ci sono le zone umide del deserto.
Sono rappresentate in una cartografia come punti,
sì, non c'è niente. Sulla convenzione di Ramsar, dal punto di vista dei dati, sono molto scarsi, molto scarsi.
Scusi, puoi un po' di tagli lo schermo, c'è.
Questo?
Diciamo così, la stagione delle convenzioni, come avete visto, si è molto sviluppata negli anni 70, ha le sue radici in alcuni segnali di allarme planetario che sono stati lanciati a partire dagli anni 60 da alcuni club, come il Club di Roma, fondato da Peccei, Mamborgese e King, che si sono occupati del tema dello sviluppo economico e delle conseguenze che questo sviluppo ha sull'ambiente. È stato prodotto a partire, appunto, questo studio è fatto a partire dagli anni 60, è basato tra l'altro su un modello di simulazione computerizzato, uno dei primi modelli di simulazione computerizzato, che si chiamava World 2, Dynamics, Io ho un documento che si chiamava World 2, se non
ho utilizzato il suo rapporto.
Raggiunge delle conclusioni che nel periodo in cui vennero esposte fece, diciamo così, molto scalpore. Peraltro c'è un testo fondamentale all'inizio degli anni 60 che si chiama Primavera silenziosa di Rachel Carson, che denuncia tutte le conseguenze sull'ecosistema agricolo dei danni prodotti dall'uso sconsiderato di pesticidi, in particolare di DDT, che portò poi al bando del DDT in poco tempo. Un altro progetto che si propose di sistematizzare le conoscenze in materia di ambiente, e in questo caso, scusate, c'è una cosa. Il concetto sviluppato dal Fermi Roma era basato proprio sull'esaurimento delle risorse, cioè non c'era un tema specifico rivolto alla conservazione della natura così come la intendiamo oggi, o della biodiversità. Si parlava di esaurimento delle risorse e delle capacità di assicurare i ritmi di crescita che lo sviluppo industriale e produttivo aveva in quegli anni. Però allo stesso tempo affermava la possibilità di governare questa crescita per assicurare la soddisfazione di tutti i bisogni individuali, un concetto di sostenibilità che dovete anche esistere. Nello stesso periodo sono stati sviluppati diversi progetti dall'UNESCO, in particolare questo Man and Biosphere tentava di svolgere un'analisi molto più scientifica sugli aspetti legati alla, diciamo così, alle risorse naturali dell'ambiente. E nello stesso tempo proponeva dei piani d'azione basati proprio sulla specificità delle collocazioni geografiche su cui i progetti erano elaborati. C'era un progetto di piccole isole del Mediterraneo, molto rilevante, c'era un progetto mediterraneo, l'accento particolare dei progetti Man and Biosphere era basato sul fatto che potesse essere messa in atto un'azione locale capace di contrastare, se diffusa e generalizzata, il degrado che appunto la natura subiva a livello globale. Nel 72 c'è la prima conferenza ONU sull'ambiente umano, in cui vengono esaminati appunto le minacce ambientali a livello generalizzato globale, e produce questa conferenza una dichiarazione che è basata su questi 6 punti fondamentali da cui discendono 26 principi di azione. L'ambiente naturale e l'ambiente antropico sono ambedue essenziali per il benessere e i diritti. La protezione dell'ambiente deve diventare una priorità per popoli e governi. È possibile la continuità dello sviluppo senza distruzione dell'ambiente grazie alla ricerca e alle nuove tecnologie. È possibile una transizione dal sottosviluppo allo sviluppo conservando l'ambiente, e soprattutto se questo avviene con l'aiuto dei paesi più sviluppati. Occorre mettere in atto delle politiche di controllo della natalità, che è considerato uno dei fattori incidenti sul consumo delle risorse. È indispensabile un'assunzione di responsabilità individuale e collettiva di governi e istituzioni e i governi e le istituzioni sono responsabili di mettere in atto politiche adeguate, anche attraverso una loro cooperazione internazionale. Si capisce bene il legame tra questo tipo di dichiarazioni e la proliferazione delle convenzioni internazionali che avevamo prima. Un documento, diciamo così, decisivo per rielaborare l'approccio alla conservazione delle risorse naturali, della natura, è questo, una strategia mondiale per la conservazione, è prodotto dall'UCN, dalla conferenza ONU per dal programma Ambiente per le Nazioni Unite e da UE come collaborazione. In più ci sono altre organizzazioni dell'ONU che sono la FAO e l'UNESCO. È prodotto nel 1981 e ha questo tipo di approccio alla conservazione. Gestione dell'utilizzazione umana della biosfera in modo tale da trarne i maggiori vantaggi mantenendo il potenziale perché possa far fronte ai bisogni e alle aspirazioni delle generazioni future. In sostanza, quello che già a Stoccolma viene definito come un criterio di sostenibilità qui viene esplicitato in questo modo. Ricorre il tema delle generazioni future, nato a Yellowstone, sempre richiamato come uno dei fondamenti della conservazione, nato a Yellowstone nelle culture occidentali, ma nato nelle culture primitive, come abbiamo visto prima, degli indiani americani, che è scritto in fondo. Questi sono i tre obiettivi fondamentali della strategia per la conservazione: mantenere i processi ecologici essenziali e i sistemi che sostengono l'equilibrio naturale, quali la rigenerazione e protezione del suolo, riciclaggio delle sostanze nutritive e l'educazione delle acque, dai quali viene lo sviluppo e la stessa sopravvivenza dell'uomo, salvaguardare la diversità genetica, la gamma del materiale genetico riscontrabile negli organismi esistenti al mondo, per quali dipendono i programmi di selezione necessari per la protezione e il miglioramento delle piante coltivate, degli animali domestici, nonché buona parte del progresso scientifico, delle innovazioni tecniche, dell'avvenire delle industrie che utilizzano le risorse viventi. Come vedete qui l'accento è posto soprattutto all'utilizzo delle risorse genetiche, non alla diversità in quanto tale. Peraltro, questo documento si avvale ampiamente dei lavori di Wilson sulla biodiversità, che porta alla fondazione, diciamo così, della disciplina della conservazione della biodiversità e delle metodologie che sono state messe poi successivamente in atto per la sua analisi, dalla teoria delle isole alla frammentazione, continuità degli ecosistemi, eccetera, eccetera. L'ultimo obiettivo è l'utilizzazione duratura delle specie e degli ecosistemi, in parte conseguenza dei primi due. Interessantissimo è qui il richiamo alla diversità genetica, seppure con questo limite concettuale. Per la prima volta vengono stabiliti dei criteri di priorità, cioè come si agisce per conservare la biodiversità, qual è la priorità che si deve assumere. Questo semplicissimo schema è una innovazione, diciamo così, quasi decisiva sul tema del che cosa conservare, non ancora sul come, ma sul che cosa. Poiché effettivamente la biodiversità è una grandezza forse inconoscibile, uno schema di questo genere consente di fare, diciamo così, una scala delle priorità. La lettura è abbastanza immediata, possiamo commentare in questo senso. Quanto più la minaccia a una specie comporta l'estinzione di un patrimonio genetico unico, quindi nel caso appunto si parli di una specie che costituisce anche una famiglia, diventa necessaria la sua conservazione. Quanto più è alto il livello di rappresentatività della specie, del suo patrimonio genetico, tanto più grave è la sua perdita e quindi tanto più urgente è la sua conservazione. E questo schema in sostanza stabilisce il rapporto fra lo status, che questo è un altro concetto abbastanza. Se il panda è una specie minacciata di estinzione, il panda è una specie che ha, non è unicamente rappresentativa del suo genere, quindi è una specie minacciata ma non è rappresentativa del suo genere. Cioè è rappresentativa del suo genere, ma nel genere ci sono altre specie altre specie. Non è unica nella sua famiglia, quindi in realtà il panda sarebbe a un livello 5. Chiaro? Mentre invece, che ne so, ci sono certe particolari 5. 5, il primo in basso a destra, sai? E 6?
Sì,
5
e mezzo, no?
No, è 6, sì, è 6. Se fosse rappresentativa, unica specie rappresentativa di un genere, sarebbe 3, se fosse unica specie rappresentativa di una famiglia, queste qui sono le denominazioni tassonomiche, no? Cioè tutta la tassonomia di piante e animali fa riferimento a un filum, un ordine, e così via, una famiglia, un genere, una specie. Un altro tema, un altro modo interessante, ecco, questo rappresenta, diciamo, quello schema di prima in forma di in forma grafica. La protezione, no, veramente qui no, scusate, qui si parla di conservazione in situ ed ex situ, perché la conservazione si può fare secondo queste due modalità. La conservazione in situ vuol dire conservare un'area perché contiene un habitat, una specie, un processo ecologico, in questo caso un patrimonio genetico. Conservarla ex situ vuol dire prendere quel patrimonio genetico, portarlo in un posto dove viene conservato. Le banche dei geni nascono da questo tipo di impostazione. Oggi ce ne sono diverse, una delle più importanti in Svizzera, che è una, come si potrebbe dire, una banca ad accesso libero, nel senso che conserva il materiale genetico su richiesta di qualunque istituzione gratuitamente a patto di poterne disporre.
Ma parliamo di umano o patrimonio genetico?
Patrimonio genetico. Flora e vegetazione, flora e fauna, flora e fauna. Allora, in particolare per la conservazione in situ e anche diciamo così, prendendo atto delle difficoltà che i sistemi di aree protette avevano a realizzare un'effettiva conservazione, la strategia definisce delle modalità di analisi di questi ambienti protetti per la verifica se siano o meno veramente efficaci. In questo senso la strategia dà già uno strumento di valutazione su la pluralità dei fini, la molteplicità dei fini delle aree protette. Se si riesce a leggere l'ultima riga, dice altri usi delle zone protette possono essere autorizzati a condizione che siano compatibili con la protezione degli ambienti in questione. Quindi qui si riafferma una priorità assoluta nell'aspetto della conservazione delle piante e degli animali selvatici nelle aree protette. Quel sempre un altro, ecco, questo è un modellino di valutazione dell'efficacia della conservazione basato proprio sulla geografia delle isole di Wilson. Nella figurina la didascalia dice: i principi geometrici suggeriti sono tratti dallo studio biogeografico delle isole per essere applicati nella scelta della forma della riserva naturale. In ciascuno dei casi elencati da A e F, il tasso di estinzione è inferiore nella colonna di sinistra. Cioè, un'area grande è meglio di un'area piccola, un'area unitaria è meglio di quattro aree separate, quattro aree separate ma vicine sono meglio di quattro aree separate lontane. Tre aree messe a formare, diciamo così, una figura equidistante sono meglio di tre aree in linea. Tre aree in linea collegate tra loro sono meglio che tre aree scollegate. Un'area, diciamo, a forma circolare è meglio di un'area a forma lineare. Comunque potrà sembrare banale questo, ma per il tempo e l'approccio è assolutamente innovativo. Questi principi sono ancora i principi della strategia per l'arresto della perdita di biodiversità che è del 2002 della Unione Europea. Questo è un altro tema molto rilevante, che poi è diventato un tema comune a tutti i documenti successivi, è praticamente l'ipotesi di integrazione dei principi della conservazione in tutti i programmi di sviluppo settoriali o plurisettoriali. Sì. Va bene, nella parte in alto ci sono gli obiettivi, sono sociali ed economici, che hanno uno snodo nella definizione delle politiche di sviluppo. Nella terza riga il titolo è piani e programmi settoriali, un'esemplificazione in energia, agricoltura e alloggi, da cui discendono quarta riga progetti, dighe, irrigazione, dissodamento e nuovi insediamenti umani. Sui progetti agisce quinta riga, agiscono i fattori ecologici che devono entrare ed essere considerati nei progetti e che interagiscono attraverso la definizione degli obiettivi di conservazione con la prima riga, diciamo così, questo è il legame a destra guardando.
La riga sono politiche?
Politiche, sì. Questa è la prima volta che in un documento di questo livello si parla di integrazione. Nell'87 c'è questo rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo, detto rapporto Brundtland, in cui viene in evidenza come comincia a apparire evidente la drammaticità del tema della biodiversità e della perdita degli ecosistemi naturali. E infatti qui ci sono due quote. Gestire le specie e gli ecosistemi insieme è, con ogni evidenza, la maniera più razionale di affrontare la questione ambientale e sono disponibili numerosi esempi di possibili soluzioni per i problemi locali. E poi c'è questa seconda frase che è estremamente significativa. In passato ci siamo preoccupati degli impatti che la crescita economica aveva sull'ambiente. Oggi siamo costretti a preoccuparci degli impatti delle tensioni ecologiche, degrado di terreno, regimi idrici, atmosfera e foreste sulle nostre prospettive economiche. Molto interessante questo aforisma, perché mette l'accento su un tema che da allora forse anche precedentemente a questa data, l'89, è diventato uno dei temi di sviluppo di una vera e propria disciplina di accounting ambientale, con cui si è tentato, con sempre maggiore, con strumenti sempre più sofisticati, di dare un valore ai beni e servizi prodotti dall'ambiente, dai processi naturali, dagli ecosistemi. Su questo terreno ci sono dei lavori straordinari di David Pearce, fatti nell'ambito sia della Banca Mondiale che del Fondo Monetario Internazionale. Una tappa rilevantissima, che questo doveva essere un appendice a questo lavoro, ma non c'è stato tempo e semmai ne potremmo parlare in un altro momento, volevo farvi vedere il lavoro di Bob Costanza ed altri, fatto nel 1998, da cui trae origine anche una più recente elaborazione fatta nell'ambito dell'ONU, che si intitola Millennium Ecosystem Assessment, in cui c'è un tentativo di valutazione dei beni e servizi prodotti dal sistema naturale e confrontati con i beni e servizi prodotti dal sistema antropico. Temi rilevanti di questo approccio sono l'attribuzione di un valore a beni e servizi che non hanno mercato, per esempio. Quindi alcuni metodi sono la disponibilità a pagare, i valori di sostituzione, eccetera, non voglio andare oltre questo. Questi valori economici che vengono rappresentati in questo modo sono l'analisi dei valori economici, per questo poi i lavori successivi sono molto innovativi. I valori economici qui sono legati all'utilizzazione delle specie animali e vegetali, cioè ciò che il rapporto Brundtland mette in evidenza è, dice in sostanza, non possiamo perderci questa diversità floristica, perché la nostra medicina si basa per il 75% sulla produzione di sostanze di sintesi che emulano le sostanze prodotte da piante, quando non esattamente sulle sostanze prodotte da piante. E quindi su questo campo la ricerca ancora deve svilupparsi, e se perdessimo dei patrimoni genetici perderemmo l'opportunità di sviluppare questa ricerca. È una concezione molto economicistica, ma tutto porta acqua al mulino della conservazione, che trova una sua sanzione prima e fondamentale nel 1991, Convenzione di Rio, Convenzione della Biodiversità o Convenzione di Rio, di cui questi sono, diciamo così, i preamboli, di cui questi sono alcuni punti del preambolo della Convenzione, dove al valore economico della diversità biologica si aggiunge, primo capoverso, valore intrinseco della diversità biologica, valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici della diversità. Ecco, qui praticamente sono elencati tutti i possibili valori della biodiversità, ma è molto gratificante il fatto che esista un valore intrinseco della diversità biologica, cioè un valore legato al diritto dei viventi di esistere alla pari, addirittura dei diritti dell'uomo. Poi ci sono, diciamo così, c'è da dire che non solo la diversità ha un valore in sé, è un valore economico, sociale, eccetera, ma ha un valore in quanto consente i processi vitali della biosfera. Si ribadisce la conservazione della biodiversità come un problema comune dell'umanità, quello che era un lascito comune diventa un problema comune, ma comunque si ribadisce questo concetto del comune interesse.
Sì.
Senti tu?
Io non riesco.
Si fa una dichiarazione estremamente interessante sulla mancanza di informazioni e condizioni relative alla diversità biologica e alla necessità urgente di sviluppare capacità scientifiche, tecniche ed istituzionali per ottenere le conoscenze basilari grazie alle quali programmare e attuare opportuni interventi. Guardate, questo punto del preambolo è proprio ciò che è stato fatto a livello europeo, cioè il processo di screening preliminare alla direttiva Habitat è stato proprio per colmare questo gap di conoscenze. Dopo vedremo come è stato fatto. Anticipare, prevenire, attaccare, insomma, il resto potete anche leggere, penso che si legga, no?
Sì, sì.
Andiamo avanti.
Sì, ritorno subito un attimo indietro, qui sul fatto
la mancanza di conoscenza.
Quello che in qualche modo coniugato in maniera più articolata
nell'ambito perché c'è un'ignorazione e poi c'è una.
No, dice che nella convenzione stessa questo punto è sì. Poi più specificato.
Assolutamente, no, c'è una linea d'azione mirata a sformare il gap con la
scusa, riflettendo un po' alla questa presentazione, alla situazione. No? Perché siamo a metà di un slide che è una visione del 78, che esiste prima di 70, però funziona di quanto da ho pensato, uno di difficoltà è quella questa è una struttura tipicamente sequenziale, no? Non è possibile reimmaginare un po' al di là di un testo, no? di un non è possibile immaginare una sorta di rappresentazione diversa, perché magari a fianco di una linea del tempo, no? Si rappresenti una linea dello sviluppo dell'evoluzione dei concetti con i punti nodali che hanno costituito diciamo, fasi di cambiamento, mutamento, mettendo in evidenza l'evoluzione del pensiero scientifico e della sensibilità culturale politica o non so più se sono spiegato, cioè rappresentare su modalità diverse associando poi a questa duplice rappresentazione anche alcune questioni chiave ed alcune documenti considerati, insomma una rappresentazione che utilizza questo materiale fatta per mettere in evidenza l'evoluzione diciamo, del pensiero scientifico e della consapevolezza a livello culturale diffuso con un cambiamento dei riferimenti concettuali, con i punti più significativi, quelli sono stati i grandi eventi in cui la comunità internazionale ha in qualche modo segnato le tappe nel processo di cambiamento e di crescita della sensibilità a tutti i livelli sul problema della conservazione della natura.
Sì, io appunto ho cercato di metterlo in evidenza
e sono delle slide e mi appello per quanto possibile, no? Evidenziando quegli aspetti che sono connessi maggiormente al problema dell'informazione e della conoscenza. Mi viene in mente se guardato quel quarto capoverso e magari creando anche un link al documento della conversione stessa.
Sì, si può fare.
Sì, perché sarebbe più. Ma c'è un altro con una serie di clarificazioni che poi sono i dettagli delle diverse cose.
Sì.
Anche perché appunto la seguire appunto le slide che si fa è è meno diretto che non avere delle dimensioni che rappresentano in maniera diversa, no?
Sì.
Vabbè,
qui ci sono i tre obiettivi della convenzione: conservazione della società, l'uso durevole, come vedete, la giusta e equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche, grazie a un giusto accesso alle risorse genetiche attraverso un appropriato trasferimento delle tecnologie pertinenti, in considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie grazie alle dati finanziarie. Questo terzo punto è stato quello che ha costituito uno dei punti di discussione fortissima. Poi sono creati gli schieramenti tra i paesi sottosviluppati e i paesi sviluppati, e ha messo addirittura a rischio la stipula della convenzione nel suo tempo. È stata adottata questa formulazione, che in italiano è ancora più ambigua che in inglese, ma comunque
componenti
della diversità biologica, cioè pezzi di DNA, per intenderci, quelli vuol dire pezzi di DNA, l'uso durevole delle sue componenti vuol dire che una pianta che viene utilizzata non deve essere estinta per il motivo di questo utilizzo, è sostanzialmente questo.
Bene, sì, è questo.
Questi sono i punti che fanno, adesso li ho messi come titoli dei diversi articoli per non stare a fare troppo lunga.
L'articolo c'è la radice della
Diana. Infatti Apico viene nel 92. Sviluppo, cooperazione internazionale, sviluppo strategie, piani e programmi nazionali per la conservazione della biodiversità, integrazione della la convenzione sulla biodiversità e habitat comunque vanno avanti con stanno andando avanti in parallelo, non è che abbiano preso strade diverse. La strategia sulla biodiversità dell'Unione Europea del 1998 e il documento di aggiornamento del 2002 e la nuova strategia del 2006 sono proprio in relazione ai protocolli elaborati anche nell'ambito delle Conference of Parties della Convenzione sulla biodiversità. Allora,
i piani settoriali
nei piani settoriali, cioè nei piani che non sono dedicati espressamente alla conservazione. Cioè questo è il tema dell'integrazione dei piani settoriali di sviluppo. Sono stato troppo sintetico. Nei piani settoriali di sviluppo possiamo scriverlo.
No.
Questo è il processo, e qui come vedete c'è proprio tutto il mandato che poi viene tradotto in legge dalla direttiva. Infatti ogni parte contraente identifica gli elementi importanti della diversità biologica e infine della sua conservazione. Ecco, questo è un grandissimo step forward, perché in sostanza dice è meglio conservare la biodiversità attraverso degli indicatori significativi che continuare a parlare di biodiversità in genericamente. Quindi, alle parti dice, identificate gli elementi che sono significativi della vostra diversità biologica.
Perché gli attori,
governi e istituzioni.
Governi
e istituzioni, cioè tutte le istituzioni competenti.
Per esempio italiano,
questa è
istituito
del Ministero dell'Ambiente. No, ma non è un ministero o un altro, questo è sì, c'era, mi sa che c'era Ruffolo quando è o forse addirittura nel 91 non c'era il padre, c'era il ladrone della sanità, no, ma il primo no, Ruffolo però era nell'87. Ruffolo è stato
io,
era il protetto, Poggiolini era il protetto di come si chiamava?
De Lorenzo.
Quindi il mandato è al paese, non è al ministero, certo.
Sì, al paese comunque.
Al paese e alle istituzioni che i paesi si danno, cioè anche la direttiva APITA non è mica di rivolta alle regioni, è lo Stato italiano che è la regione Veneto. Lo Stato nazionale decide a chi vanno le competenze sul territorio in ragione del suo ordinamento e
la sua curiosità sul punto D. Dove se uno volesse appunto risalire agli elementi che hanno portato poi alla identificazione delle aree sensibili.
È perfettamente conoscibile ed è illustrato precisamente dall'Agenzia Europea per l'Ambiente. C'è un sito dedicato. Certo. C'è la storia proprio di Corinne, Landcover, Corinne Biotopes, 85-91, che è il processo di identificazione degli elementi importanti
del presente e anche l'impostazione, insomma, il percorso del lavoro.
No, questo è importantissimo, è un elemento significativo. Adesso poi vi faccio vedere il processo.
È un primo ancorato, un primo punto di partenza.
Quello è la costruzione della checklist, sostanzialmente. Cioè, hanno fatto lavorare per 6 anni alcuni dei centri di ricerca scientifica più importanti d'Europa, tedeschi, francesi, italiani, italiani poco perché non è non
no, c'era una so che era seguito
sì appunto e hanno prodotto appunto, infatti poi qual è il problema? Che nel confronto, cioè non è che gli italiani hanno lavorato poco in fase scientifica, hanno lavorato poco in sede di confronto. Cioè, perché quando è nata la direttiva Habitat c'erano 5 regioni biogeografiche, no? C'era la macaronesica, la mediterranea, l'alpina, la continentale e la boreale. 5. La macaronesica comprende le isole atlantiche della Spagna e del Portogallo. Allora, a livello di specificità, gli habitat italiani hanno almeno altrettanto rilevanti di quelli, ma nessuno, cioè loro hanno, la attendibilità della checklist per gli habitat italiani non è esaustiva, perché l'Italia nel confronto con i dati tecnici elaborati a livello europeo non ha dato un suo input rilevante. Questo è il problema che lamentano anche oggi tutti gli studiosi, credo che addirittura Boitani l'abbia scritto più volte anche in suoi articoli, è uno di quelli più pensanti, questo è anche uno di quelli che ci ricava anche più soldi e tutta questa vicenda. Anche la Convenzione sulla biodiversità ha un suo portale molto documentato su tutte le conferenze delle parti, documenti, rapporti che sono stati fatti, aggiornamenti.
Dire proprio input successivi,
sì, attenzione che dal punto di vista dell'informazione conserva e gestisce un qualsiasi mezzo di dati derivanti dall'attività di identificazione e di controllo è rilevante, ma identifica gli elementi importanti della diversità biologica è ancora più rilevante, perché quando si procede all'identificazione, occorre mettere in campo tutte le conoscenze pregresse. Le conoscenze pregresse non sono esattamente dati, ma sono metadati metodologici in particolare, che sono significativi, rilevantissimi. No? Vabbè, qua questo si legge male.
Anche il secondo punto parlava di campionamenti, no?
Sì, sì, il secondo è il campionamento.
È dato tecnico.
Cioè, ognuno di questi è pregnante, ognuno di questi, questo è l'articolo pregnante della convenzione. C'è il problema dei processi e delle categorie di attività che hanno e rischiano di avere gravi impatti negativi sulla conservazione. Questo, allora guardate, questo, allora, il primo produce Corin a livello europeo. Il secondo, Corin è seguito di Corin, perché Corin è ancora la checklist. Poi dopo ogni paese ha fatto un suo progetto, quello italiano si chiamava Bio Italy, che è stato produrre, diciamo così, cavare la checklist sul territorio, cioè andare a identificare la presenza o meno degli elementi della checklist. E quello è stato fatto con un progetto che si chiamava Bio Italy. Altri paesi l'hanno fatto con loro lavori, eccetera. Controlla mediante campionamento ed altre tecniche gli elementi costitutivi della diversità biologica. Allora, da questo nasce la conservazione in stato soddisfacente, che è una delle parole chiave della direttiva, nasce il tema del monitoraggio e del reporting della direttiva, perché la direttiva implica addirittura un processo di reporting che sta a cavallo fra D e D, no? Conserva, ma in realtà ognuno deve rispondere, perché mentre la Convenzione sulla biodiversità non ha un meccanismo sanzionatorio, la direttiva Habitat ce l'ha, e come, ed è anche molto messo in evidenza anche dagli ultimi lavori che sono stati fatti dalla Commissione. Identifica i processi e le categorie di attività. Questo, per esempio, già a livello di identificazione, il fatto di agire con questo metodo SWOP fa sì che, almeno a livello intuitivo, quando tu fai una proposta di identificazione di un sito, devi dichiarare quali sono le problematiche che sono sito specifiche.
Mi dici l'acronimo, scusa, l'acronimo a cosa si riferisce?
Strength and weakness. Okay. Opportunities and problems. Questa è la cosiddetta analisi SWOT, no? Sì, punti di forza, punti di debolezza, opportunità e problemi. Che cosa?
Sì, conoscevo la SWOT.
L'analisi la presentazione in una problematica, tenendo conto degli attori e dei punti di forza.
Conservazione in situ, vabbè, qua per questo sarebbe un commento un po' allargato, lasciamo perdere, però vi dico solo, allora, creare sistemi di zone protette in cui si devono adottare misure speciali per conservare la diversità biologica. Poi la direttiva per le direttive per la selezione, creazione e gestione di zone protette e di zone in cui si devono adottare misure speciali per conservare la biodiversità, e poi dopo tutto il resto che adesso non lasciamo perdere, però conservazione ex situ. Che cosa si deve fare per garantire questo? Cioè creare misure, impianti di ricerca per la conservazione fuori dal loro luogo di presenza e di origine degli elementi costitutivi della diversità, preferibilmente nei paesi di origine dei suddetti elementi. Cioè, siccome la biodiversità è particolarmente presente nei paesi che non hanno ancora conosciuto processi di sviluppo come quelli che sono nati nei paesi del mondo occidentale, è meglio conservare ex situ anche là dove quella biodiversità esiste. A Cuba c'è un'altra delle banche genetiche free access importantissima. Poi ci sono questi altri articoli che riguardano l'utilizzazione di un degli elementi costitutivi della ricerca biologica, importantissimi sono il 12 e il 13, ricerca, formazione, istruzione e sensibilizzazione del pubblico, cioè proprio due, a cui da questi due temi sono dedicati due articoli abbastanza sviluppati sulle iniziative da svolgere. Poi c'è la valutazione di impatto che ovviamente richiama sia la valutazione di impatto ambientale che la valutazione di incidenza, c'è l'accesso alle risorse genetiche che deve essere garantito e a trasferimenti di tecnologia, che riguardano soprattutto l'utilizzo della risorsa, non tecnologia dell'informazione in questo caso. E la conferenza delle parti che diventa l'organismo operativo della convenzione. Queste sono per esempio alcune delle decisioni più recenti. Ecco, la decisione della conferenza delle parti numero 6 presa a L'Aia nel 2002, piano strategico al 2010 per la convenzione sulla biodiversità, ha un parallelo nel piano d'azione della Commissione europea fatto proprio nel 2002. La decisione numero 7 della conferenza delle parti e 8 hanno definizione di uno schema per facilitare la valutazione dei progressi ottenuti sugli obiettivi della convenzione sulla comunicazione. Questo è uno schema piuttosto complesso e effettivamente non è che sia tanto facilitante a mio parere, ma comunque questo tipo di approccio è ribadito dalla, o almeno alcuni temi di questo approccio della decisione 7-8 sono il contenuto del documento di strategia che si chiama Fermare la perdita di biodiversità 2010, fatto nel 2006 dalla Commissione europea. Oh, ecco qua, direttiva habitat, fase preliminare. Lo scenario qui c'è scritto, allora, conoscenza scientifica nel progetto Polybiotics, che dal 1995 al 91 ha portato una prima ricognizione su base bibliografica delle valenze naturalistiche presenti sul territorio europeo. Poi c'è che cosa ha fatto lì, avviato il processo di informatizzazione e standardizzazione dei dati provenienti dai diversi paesi. Qua c'è un piccolo commento, mentre diciamo così, la classificazione tassonomica è consacrata fino ai tempi di Linneo e non ha conosciuto modifiche da allora, per gli habitat la tassonomia è ancora in pieno sviluppo, tant'è che ancora adesso il sistema tassonomico di Corinne è stato cambiato dal sistema tassonomico di Habitat e ambedue sono messi in discussione dal sistema tassonomico di Eolis, tant'è che lo stesso Eolis mette in relazione, cioè dà diciamo così, per ognuno degli habitat dà un, diciamo così, i codici appartenenti a tutte queste classificazioni.
Ma è un'altra leggenda qui, no?
No, non ce l'ho, non l'ho messo.
Ma è un'altra leggenda che si anche un po' si contrappone alla situazione di abitazione. Si anche integra la classificazione Natura 2000 o si contrappone
senza una sistematizzazione e tenta di instaurare le connessioni tra una tassonomia così e una tassonomia abita, cioè dice se incontri questa tassonomia così puoi avere una corrispondenza precisa con una tassonomia abita oppure può contenerla, cioè non so se l'avete visto
no, ho capito ma non
cioè dice a volte può corrispondere perfettamente, a volte può essere un contenitore all'interno del quale ci sta non magari
una ma più
oggetto,
cioè non è un sintomo.
Sì, sì, c'è un sito,
dedicato
al suo, per
la regola del
sottomano.
Mettici dietro un'altra slide.
Ho visto che il mostro...
Sulle classificazioni.
Ho visto che il mostro contesta la descrizione è molto più fatta,
sì,
molto più rispetto alla classificazione abita. Molto più sviluppata.
Sì, molto sviluppata.
Si aggiorna di anno in anno.
Si aggiorna di anno in anno.
Ogni anno diventa più incasinato.
Proprio l'anno scorso la commissione ha prodotto un interpretation manual nuovo.
Però, però si continuano ad avere entrambe,
sì,
e
sì,
non
sì.
Si ha nessuna intenzione di decidere per una piuttosto che per l'altra.
Non si sa. Cioè, in realtà tu quando ti riferisci ad Habitat devi usare la tassonomia Habitat, però se hai a disposizione uno strato informativo di Corinne Lefkover puoi cercare di mettere in correlazione
la... Però a livello cartografico, a livello di mappa cartografico, insomma, sì, di database geografico, c'è solo a disposizione la Corinne, non c'è un... Quindi, poi dopo quando abbiamo a che fare con le aree, diciamo, quelle devono essere quelle incluse eventualmente in un ragionamento habitat.
Dunque, io tra l'altro lo sai perché la tesi di Daniela, quando io le ho chiesto di fare quel confronto, era fatto proprio in questo senso, cioè lei aveva, perché lei lavorava a fare la carta della natura, no? La carta della natura è Corinne, la tassonomia è Corinne, tu restituisci una tassonomia Corinne. Questo problema è già stato affrontato addirittura a livello regionale, perché sia la regione Emilia-Romagna che la regione Liguria, non so se anche la regione Veneto, hanno pubblicato un interpretation manual che passa, che è diverso tra l'altro, guardate che una categoria Corinne in Liguria non porta necessariamente la stessa categoria habitat in Emilia Romagna che in Liguria.
Ma il passaggio, il Corinne 100.000, è il passaggio 50.000 della natura?
Passaggio di Corinne 100.000
Casa Natura non è 50.000.
Casa Natura è 50.000. Loro lo fanno con questo procedimento dell'analisi campionaria delle cellule, la verifica di campagna basata
con
l'integrazione della terra. Lei faceva proprio quel lavoro di
scarsissimo,
ricordi che ma è proprio previsto dal protocollo,
c'è il protocollo,
c'è il protocollo per la terra, per la terra, per la
natura.
È proprio sì, è proprio c'è un protocollo stato dall'ARPA,
sono le agenzie
dall'ARPA, no, dall'ARPA, dall'ARPA,
non è dall'ARPA, è l'ARPA che lo
è l'ARPA ha fatto il protocollo per la carta
della le operazioni a terra le fanno le agenzie regionali.
Le fanno le banche regionali che fanno la carta della natura, perché non ho detto che la faranno tutti. Cioè, lì c'è stato un finanziamento.
Comunque come base cartografica, base così, sempre che va così, usano di partenza la Corinne più dopo che si rivinca.
Dopo no, no, in realtà Habitat non lo usa.
No.
Quello che ha fatto Daniela Caracciolo è stato sovrapporre la perimetrazione, cioè sovrapporre la carta della natura alla perimetrazione del SIC. Attingere dal database della regione Liguria sui SIC la geografia degli habitat. Vedere quanta corrispondenza c'era tra la tassonomia Corinne e la tassonomia Habitat e si riscontrano delle problematiche enormi soprattutto sugli ecosistemi seminaturali, cioè tutto ciò che è ecosistema agricolo ha una problematica rilevante, cioè tutto ciò che è dinamico, non ciò che è stabilizzato, una foresta più o meno, o la categoria che Corin contiene l'habitat, anche perché gli habitat hanno una tassonomia che è fondamentalmente basata sulla fitosociologia, ma non esclusivamente, che è chiaro, l'altro è un uso del suolo. Quindi, vabbè, ad ogni modo, ci sono due grandissime difficoltà, gli ambienti dinamici e gli ambienti lineari. Perché gli ambienti lineari? Perché è proprio la metodologia di passaggio da una scala 100.000 a una 50.000 che non ti fa riconoscere pienamente gli ambienti lineari, perché sono troppo stretti. Questo è il problema. E poi c'è tutto il problema delle interfacce tra
un'elastica.
Perché le interfacce sono decisive ai fini degli habitat di intersezione.
No,
non le intersezioni, no? Cioè il come contatto fra una.
Ma non di tipo geometrico, di tipo di senso.
Di senso, non geometrico, di senso. Di geometrico lo risolvono come. Ma di senso proprio, perché ci sono si chiamano proprio ecotoni, cioè gli ambienti ecotonali, cioè il passaggio, di passaggio. Va bene. Ecco qua, quindi c'è questo tempestivo, sono abbastanza, io ho messo queste due cose qua. Va bene. Allora, questa è la definizione di conservazione della direttiva Habitat, che come vedete si rivolge a un oggetto specifico e dà una prima, già in questa definizione di conservazione, dà una prima, un primo indirizzo operativo, che è questo. Lo stato di conservazione sulle strade. Allora, non solo la conservazione è un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente, ai sensi delle lettere E, cioè non solo habitat naturali e popolazioni di specie, ma in uno stato soddisfacente, che purtroppo nella traduzione italiana non è molto corretto, perché si chiama fervo e fervo non è soddisfacente, fervo è una cosa, non è neanche proprio favorevole, ma sì, esatto, in uno stato di conservazione, uno stato di conservazione si potrebbe dire significativamente efficace, vorrebbe dire così,
le relazioni tra le popolazioni di specie flora fauna e gli habitat, che relazione ci sta?
È una relazione molto allora una relazione di primo c'è una relazione di prevalenza. Allora, ci sono gli habitat che fanno parte della lista degli habitat, annesso uno, allegato uno della direttiva. Lì ci sono gli stati, gli habitat che tu devi riconoscere e proteggere. Poi, annesso due, ci sono le specie che sono rilevanti a livello europeo. Per queste specie tu devi riconoscere gli habitat di specie dentro i siti.
Tra l'altro non è una condivisione caratteristiche, cioè il territorio in senso ampio e le modalità di uso del territorio state.
Ci manca la difesa.
L'habitat è
non è una combinazione di naturalità e dimensioni, quelle appunto caratteristiche del territorio, delle caratteristiche geografiche del territorio, geomorfologiche del territorio, con la combinazione delle specie, flora, fauna,
no, 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 L'abita è l'insieme dei fattori biotici e abiotici che caratterizzano una certa area.
Biotici
vuol dire
insieme, no?
Sì.
Tutte le caratteristiche fisiche, sì. Naturali.
Sì.
E abiotici in questo caso
è il suolo, la morfologia,
l'ottica dei livelli.
Sì. Biotici diversi e abiotici vuol dire
come i livelli,
cioè la pietra, geologia, geologia, pedologia,
le geologie, le dimensioni geografiche, geologiche,
ma non artificiali,
fisiche e biologiche,
ma non artificiali, o anche.
Anche artificiali in quanto però non compromettenti, diciamo, la naturalità del sito, cioè questo è un concetto abbastanza complicato, perché prendiamo ad esempio un ambiente vallivo costiero, no? Le valli sono ambienti ridefiniti, cioè in realtà è stata data una forma a qualcosa che non ce l'aveva per contenere le acque. Allora, a quel punto la caratteristica dell'habitat è laguna salmastra, va bene?
Sì.
La laguna salmastra in questo caso è determinata da aspetti che sono naturali ma anche antropici, perché se l'acqua tu non consenti che entri dal mare e non consenti che arrivi dal canale, lì non ci sarà più una laguna salmastra.
Quindi è una definizione che prescinde dalle specie che sono insediate in quell'ambito.
No, non prescinde.
No, perché no. C'è scritto che ci sono anche i fattori biotici.
Fattori biotici?
No, biotici e
biotici. Allora, bisogna legare le naturali e
le sì, però aspetta. Allora, ti sto spiegando che nell'ottica della direttiva c'è l'habitat naturale, che è l'habitat della brigata 1, che è la lista di, non mi ricordo quanti sono a livello europeo, adesso te lo posso dire, sono 418 a 200, no, sono 218 habitat, va bene? Nella lista allegata 1 ci sono 218 habitat e sono descritti. E poi nella allegata 2 ci sono 400 e passa specie tra animali e piante, forse 500, mi ricordo di tutto, devono essere 1000, ma compresi gli uccelli che sono listati dalla direttiva uccelli. Comunque, metti che sono 500. Allora, tu devi proteggere gli habitat naturali della legata 1 e gli habitat delle specie della legata 2. È chiaro? Gli habitat della legata 1 non necessariamente contengono le specie.
No,
gli habitat non hanno. Gli habitat della legata 1 non sono una specie.
No,
gli habitat della legata 1. Esatto, infatti la creazione di una tassonomia di habitat è stata resa indispensabile dal fatto di dover legare a delle specie flag species. Perché l'habitat 92-18 è importante per la sua complessità, non perché lì dentro c'è una specie particolare, poi magari quella specie particolare la usi come indicatore, ma non è che quella specie sia particolarmente rara, minacciata, da meritare una menzione nell'allegato 2, mentre invece ci può essere una specie che non è habitat specifica, cioè che può stare attraverso gli habitat dell'allegato 1.
Quali sono gli attributi che contraddistinguono alcune categorie di attributi che possono servire ad indicare un particolare è Albert. Allora, la descrizione è una descrizione libera, no?
No, no, la descrizione è codificata, pare che sia codificata, cioè ci sono 218 anni con nome e cognome, quelli si riconoscono. E poi ci sono 400 volte specie di flora e fauna, di cui ti dice la direttiva, devi conservare anche l'habitat di queste specie, perché tu devi conservare le specie, quindi devi conservare le fauna.
Tutte le specie non sono associate
necessariamente a tutti gli altri.
No, ma non sono proprio associate. Ma alcuni habitat non hanno un'associazione con le specie.
No, tutti, è vero. Moltissimi habitat hanno un'associazione con le specie, ma non diretta, non nel senso della direttiva, capito? Cioè possono essere tranquillamente frequentati da una specie che sta nell'allegato 2, ma non devono proteggerli perché sono frequentati da una specie che sta nell'allegato
2.
Hanno delle caratteristiche loro che non danno la dignità di essere conservate. Per esempio la pluralità delle specie. Ma il fatto che sostengono delle comunità
che non sono costruiti con un numero,
sono
costruiti con un particolare attributo comune, no?
Sono costruiti con un numero, con un nome,
ma quello è il nome, non è la funzione.
Come sono dei
il nome
li contraddistingue. E al nome corrisponde anche una descrizione, un manuale di lettura e interpretazione,
che è la serie
di anche i motivi, i criteri con cui
quelli non ci sono più, era sì, è facilissimo questo qua. Comunque, qual è la problematica che
Non mi importante capire anche la sistema di habit e la tipo di specie.
Certo,
questo è che forse non è chiaro.
È chiaro allora la differenza tra habitat e habitat di specie? Ognuno di questi ha un nome e un cognome, va bene? Il primo è basato su una descrizione corretta, galleria di salice di piotto. C'ha un aspetto fisionomico, strutturale, cioè foresta a galleria, quindi, di salice e piotto, associazione. Okay? Quindi c'era fisionomico, strutturale e fitosociologico. A questa descrizione è associato nel manuale di interpretazione una serie di descrizioni che possono, e anche in Elvis, che possono andare a dire in quella, diciamo così, nel sottobosco dominato c'è la presenza di queste specie, di piante, per esempio.
No? Le informazioni che servono a capire se quello
è la esattamente. Queste le foreste gallerie di Sagittario. Cosa sono queste foreste gallerie di Sagittario? Sono essenzialmente i boschi costieri dei fiumi, che sono prevalentemente formati da salici e pioppi e ontani. Infatti il manuale di presentazione dice ci sono gli ontani, ci sono i carpini, ci sono... cosa dice, non me lo ricordo, ci sono le lane, ci sono i carpi, ci sono le querce sulle parti più rilevate, degli ambiti fluviali, queste sono le cose. Qui dentro, ci possono stare, allora, quali sono le specie specifiche di questo habitat? Questa è una problematica non banale ed è molto dipendente dal fatto che questo habitat si trovi in una zona biogeografica piuttosto che in un'altra, perché le foreste a galleria di Sagittario possono stare in una zona biogeografica continentale che avranno una connotazione, tra l'altro ce l'avranno diverse addirittura se stanno in un zona geografica continentale, se stai in Italia o se stai in Inghilterra, perché la zona geografica continentale contiene l'Italia e l'Inghilterra, capito? Quindi sarà diverso. Allora qui c'è un tema molto interessante da esplorare. Non è che tu l'esperienza fatta su una foresta galleria di salice in cioppo inglese sia esportabile pari pari in Italia, capito? L'esperienza gestionale, perché ci possono essere delle connotazioni diverse. Comunque ci sono molti punti di
come adesso guardo per anni un po' e come sì, rimaniamo
bisognerà avanti
no però scusa
Daniele niente rimandiamo
la salata
le prossime volte
il 5 c'è questa cosa col collegio docenti.
Il 5 non lo facciamo se non mi date il documento da spedire, perché bisogna dare qualche giorno di tempo. Infatti io l'ho dato a vedere sul sito, ma così non ci siamo niente definito. Comunque.
Noi possiamo invece prendere il C5 per continuare a lavorare questa cosa.
Un'altra cosa
è cercare una serie in cui discutiamo sulle cose.
Dunque il 5 ci sono due problemi, perché il 5 è una cosa molto importante qua, tra comune e tennis, quindi dobbiamo fare una roba. E dopodiché il 6 c'è anche un'altra cosa. Il rilievo a Roma e c'erano alcuni di voi parlano
però io vedi pensavo che sarebbe più utile forse fare un corso di 5 giorni a giugno su no
no
un corso
come il corso di 5 giorni
a Roma.
Ma ce n'è un'altra versione il 5 giugno?
Di, no, di dal 9 al 13.
Ma di che cosa?
Di, no, ma la cosa è importante, non è che devono andare a vedere Titan.
Sì,
tutto. Titan è la cosa fondamentale.
Perché c'è un corso di Erdas?
Sì, vabbè, ma quello Erdas lì non c'è problema, perché possiamo anche farcelo fare in tasca. Però una volta ho usato quella cosa per vedere quello da qui lì.
Però ci sono spesso possibili informazioni più spaziale che era di qualche video.
Non è che si può fare scritto.
No, no, no. Non dire cose di cui potresti venire,
sì, hai ragione. Sì,
poi Giovanni racconti in dettaglio le cose che si è detto. Però come cosa c'è cioè, come è che mi dico cosa mi dico se io devo andare via anche di qua se non ti prego poi di farmi una sintesi sulla base se gli altri anche vedere sul versito ma poi mi chiedete d'accordo non su come è però qua
Sono mica tante poche ore.
Grazie.